Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Oggi 21 luglio del 2025, è bello comodo sulla postazione di combattimento. I primi ad arrivare sono, come sempre, Bruno e Benedetta Reiser e Marco Saltarin. Auga a tutti quanti, auga Marco Cristoforetti, il super Marco che ci segue su Instagram. Allora, le notizie tutte di questa giornata sono per non tantissime, ma molto interessanti. Oggi ci sono delle cose stupende, stupende, tipo l'intervista a Lina Sotis. C'è un godimento per me quando leggo queste interviste. Oggi ci sono due cose: Montanari e Sotis da divertirsi un botto, ma ve le faccio sentire tra poco. Il tema fondamentale è la riunione, non so di quante ore che c'è stato ieri tra Sala e non so questi favolosi sconosciuti del Partito Democratico, non so il segretario del partito di Milano, il segretario regionale, il presidente del Consiglio Comunale, il presidente del Partito Democratico nel Consiglio Comunale. Cioè, questo dà il senso favoloso di un partito che ancora esiste obiettivamente, ma anche di queste burocrazie che poi alla fine il big picture di quello che sta avvenendo nel mondo ne hanno la consapevolezza pari a quelle di un fagiano. Non perché non siano intelligenti, ma perché è quel localismo che non comprende quello che veramente, secondo me, sta avvenendo a Milano, cioè la perenne, incredibile, straordinaria inseguimento non da parte delle guardie nei confronti dei ladri, ma dei magistrati nei confronti dei politici. E il PD spinge comunque Sala a restare, dice il Corriere della Sera. Invece va un po' più avanti nei suoi retroscena Repubblica e dice che il PD avrebbe convinto Sala ad andare 2 anni avanti, ancora 2 anni, ma certo non più di due perché poi scade. Però Sala direbbe: non posso vivacchiare, devo fare le cose che voglio. E difatti l'unica cosa su cui tutti i giornali sono d'accordo è che la cosa su cui si sono messi d'accordo è di non cedere le due squadre Inter e Milan nello stadio di San Siro, perché mi sembra che entro novembre ci sia l'arrivo di un vincolo della sovrintendenza per il secondo anello e quindi dopo novembre sostanzialmente è invendibile. Prima invece è vendibile. Calcolate che questa cosa di San Siro va avanti da, non so quante decine di anni, quindi Sala dice: rimango, ma non voglio vivacchiare. E la scelta più importante che deve fare Sala, cioè su San Siro, che è lì da anni, beh, non verrà fatta e verrà rimandata a settembre. Questo è il criterio, diciamo, per il quale tutti ci prendono per i fondelli. Inevitabili saranno le dimissioni invece dell'assessore alla rigenerazione urbana Tancredi, che insieme ad altri, non al sindaco, è indagato e c'è la richiesta dei partiti, dei PM di arrestarlo. Il GIP mercoledì deciderà se arrestarlo o non arrestarli questi signori, ed è del tutto evidente che se l'assessore si dimette da assessore, hanno vinto i PM, non lo arresteranno. Resteranno, ma hanno portato già a casa il risultato. Questo è per darvi il senso di come funziona la giustizia italiana. Poi si dovranno fare i processi, ci dovrà essere il rinvio a giudizio, poi il dibattimento, poi il processo, poi l'eventuale condanna, poi il secondo grado, poi il terzo grado di Cassazione. Però è bastato portare sui giornali qualche informazione che riguarda Tancredi, che riguarda il presidente della commissione ambiente, eccetera, per cui Tancredi domani si dovrà dimettere se non lo arrestano, cosa che hanno fatto con Toti e cosa che abbiamo visto essere fatta mille di volte, il che vuol dire che il problema non è il processo, ma è l'annuncio del processo. L'annuncio qui, in questo caso, soltanto di 4 informazioni che sono state date con sapienza dalle carte della procura sui giornali, e lo sputtanamento completo e la politica miope, folle, codarda, cogliona, che invece di unirsi e dire: ragazzi, fermi tutti. Fermi tutti. Noi avevamo un piano su Milano e peraltro in tutte le intercettazioni pubblicate si vede che il piano, per esempio, di Sala era un piano molto conservativo, molto più conservativo del precedente. Io non voglio fare grattacieli nuovi, grazie a Roberta Radegonda, mitica Roberta, un super donazione per il sito. Ma il punto sostanziale è che i PM decidono qual è la politica edilizia di questo paese, perché se questa politica edilizia non gli va bene, loro possono, con alcune sue loro teoremi, mettendo insieme una serie di cose, possono indagare una persona, richiedere l'arresto, prima ancora, grazie alle norme di Nordio, di ottenere l'arresto. Cosa fa l'assessore? Si dimette, così non l'arrestano. Io la trovo fantastica. Cioè, questa è la democrazia italiana. Vi segnalo poi un titolo oggi di Repubblica. No, ve lo devo segnalare perché è straordinario. Rivelazione della Procura. In realtà è un architetto che lo dice alla Procura e questa diventa la rivelazione della Procura. Quindi un architetto dice questa cosa all'interno di, immagino, ore e ore di interrogatorio, e questa sarebbe la rivelazione della Procura. Fermatevi tutti. La commissione paesaggio era lottizzata dai partiti. Ma pensate un po' voi. Ma cazzo, ma è veramente strana questa cosa che la commissione paesaggio del Comune di Milano fosse lottizzata dai partiti. E vi dirò di più, c'era anche un posticino forse per le opposizioni, per il centrodestra, perché non si può buttare, cioè i giustizialisti hanno un freno, perché si tratta soltanto di comunisti qua, architetti, Boeri, Sala. No, era lottizzata, c'era anche qualcuno di centrodestra. Ma scusatemi, ma secondo voi... E cosa vuol dire lottizzata? Che venivano espressi dai partiti i membri delle commissioni? È la prima volta che ce ne accorgiamo, giusto o sbagliato che sia. E poi fino a ieri non ci avevate detto che i membri delle commissioni invece erano espressioni delle lobby che mettevano le mani sulla città, quindi loro erano doppiamente lottizzati, facevano parte dei partiti ed erano anche delle lobby dei costruttori. Cioè è una cosa, ragazzi, è una cosa pazzesca. Solo Giuliano Ferrara riesce a cogliere, l'ho colto in un pezzo di qualche settimana, di qualche giorno fa, l'idea era come Mafia Capitale. Eravamo in quattro a dire che la mafia non c'entrava e difatti la mafia alla fine non c'è entrata. L'altra cosa che mi diverte sono diciamo, i commenti su questa storia. Guardate, non c'è nulla su questa storia. Io più leggo le carte, più non c'è nulla. Ci sono tre punti di vista. Quello della verità, cioè il giustizialista di destra che scopre che la De Cesaris, che era l'assessora che poi si dimise della giunta Pisapia, è stata indagata anche lei e automaticamente per la verità dice le mani sulla città della sinistra da 15 anni. Vabbè. Seconda cosa, è l'intervista della Sotis, un capolavoro, perché la Sotis è una donna geniale. È una donna geniale, ma è quel milieu insopportabile della Milano con cui voi non volete uscire. Cioè, se voi avete un'alternativa tra Fedez e Sotis, cioè tra il nuovo intellettuale della Milano da bere che vive nei palazzi e la vecchia intellettuale o sua disontale che viveva nei palazzi della Crespi, veramente l'alternativa migliore per voi è come posso dire, andare a prendere un hamburger da McDonald's con 15 cetrioli dentro piuttosto che andare a cena con loro due. Ma il punto è che la Sotis ci spiega: ma sai, io qua vivo in una casa di Gae Aulenti. Allora dovete sapere che Gae Aulenti, vivere in una casa di Gae Aulenti è una condanna. È una condanna che in quegli anni 70-80 pensava di essere una cosa scicchissima. È come Le Corbusier, sono quegli architetti che noi che non capiamo una ceppa, basta vedere come hanno fatto la piazza della Piazza Cadorna col lago, il filo, con tutte le finestre sbagliate della stazione, che voi capite che o andate a vedere un paio di case rosse che ha fatto a St. Moritz, o andate a vedere una casa con Boeing in testa nel Monte di Portofino, o andate a vedere le case che ha fatto a Milano, e il suicidio tipo Arancia Meccanica, se vivi in quelle case, non lo adotti, e giustamente non hanno adottato i proprietari di quelle case, soltanto per poter dire in un'intervista che si ha la casa di Gae Aulenti, che è sempre stata amica delle persone a cui queste case l'ha fatto, perché se non era amica loro, certamente quelle case non le facevi. Se non era amica dei comunisti, certamente non sarebbe diventata la straordinaria architetta che tutti quanti definiscono, ma insomma, de custibus non disputandum. Però il punto fondamentale non è che la Sotis sta a casa di Gae Aulenti, il punto fondamentale è che sia amica di Kelly Catella, che è una persona per benissimo e che riconosca come ha fatto un bosco il BAM a Milano al posto di quella merda che continuano ancora a raccontare del Luna Park nelle Varesine, che era una merda rispetto al bosco che ha fatto con non so quante migliaia di piante fatte da questi cattivoni. Cioè i cattivoni poi hanno fatto l'unico, il terzo polmone verde della città, ma questo non lo si ricorda. Si ricorda quello che c'era prima, la merda, sostenendo che c'era un romanticismo in quella merda, mentre invece nel bosco, che vi invito perché gratis potete entrarci, non dovete pagare ed è a disposizione della città, invece se andate in quel bosco trovate una roba che è gestita come si deve gestire in un paese normale, molto diverso da come sono gestite le cose nei parchi pubblici. Ma questa cosa ce la dimentichiamo, lei se la ricorda, onore al merito. Però il problema della Sotis qual è? Il problema della Sotis è che la sua amica Franca Squarciapiano, che è una grandissima Nobel che ha vinto per la sceneggiatura, un Oscar per la sceneggiatura, un Nobel, scusatemi, non possa più comprarsi una casa a Brera. Neanche la mia amica può comprarsi una casa a Brera. Allora, quando vedete, e quando noi intervistiamo gente che dice questa roba qua, cioè che la sua amica straordinaria sceneggiatrice che ha vinto l'Oscar non si può comprare una casa a Brera, ti cadono i coglioni. Ma io lo dico con affetto, cioè, certo, forse la sua amica non si può comprare a Brera, ma due o tre persone che le stesse nomine delle New Economy possono farlo. E questa è l'idea di quello che cambia nel mondo. Oggi ci sono nuovi ricchi che forse faranno orrore alla Sotis, ma sono altrettanto nuovi come erano nuovi i ricchi ai tempi della Sotis rispetto alla vecchia aristocrazia industriale milanese. E succede così, grazie al cielo, che nei paesi democratici e nei paesi liberali i nuovi ricchi possono comprarsi le case nelle zone più fiche e adesso non penso che questo sia colpa delle ultime giunte. Cioè, la colpa delle ultime giunte è che la premio Oscar per la sceneggiatura non può comprarsi una casa a Brera, ma probabilmente non lo dice, ci sono solo questi nouveaux riches che se la possono comprare. Io lo trovo un argomento straordinario, straordinario perché ha dignità e serietà, come possiamo dirvi, di argomentazione. È fantastico. Quindi tutti quanti a fare una colletta per essere un pochino, cialtroni, come si è nella zuppa di porro, tutti fare una colletta per il premio, Oscar che non può comprarsi la casa a Brera. Mi spiace moltissimo che non se la possa comprare, ma forse 30 metri quadri, 40 metri quadri se li può comprare come si compra qualcuno. 40 metri quadri a Brera, diciamo 500 mila euro, forse col premio Oscar avrà guadagnato negli ultimi anni questi 500 mila euro che sono tanti, certo, per uno studente, forse non per uno sceneggiatore, ma forse non voleva 40 metri quadri, forse non ne ha 100. Allora 100 a 15 mila sono 1,5 milioni. Beh, certo, 1,5 milioni oggi sono un sacco di soldi e la sceneggiatrice non se la può comprare, ma forse se la può comprare quello che viene da Londra ha fatto finanza. E vabbè, ragazzi, ma il problema di Milano è che nel centro di Milano possono vivere soltanto quelli che hanno fatto i soldi e questa sarebbe la novità di oggi. No, la novità di oggi è che gli affitti anche nelle periferie più di merda sono molto alti, anche se hanno mezzi pubblici che noi a Roma ci scordiamo. Quindi è proprio, come posso dirvi, il tema straordinario è che ci sono Bernstein ovunque, ovunque, e io questi Bernstein li adoro. Mentre adoro la Sotis perché ha un suo garbo e una sua intelligenza straordinaria e una sua storia straordinaria, è meno garbato, meno intelligente e più inqualificabile Tommaso Montanari, che oggi ci spiega sul Fatto Quotidiano, il Fatto dell'Ulivi, Roma ostaggio di Dolce e Gabbana. Dovete sapere che Dolce e Gabbana ha deciso di fare le sue sfilate a Roma, ha preso due o tre alberghi di Roma per 5 giorni, ha fatto arrivare migliaia di persone da tutto il mondo, ha fatto le sfilate nella città e questo è prendere in ostaggio Roma, che ha milioni di turisti. E dice Tommaso Fontanari, e poi gli hanno messo anche delle baraust, delle barriere perché non si vedessero le sfilate. Vorrei segnalare, toc toc! Montanari, anche per i tuoi democratici, come posso dire, Sfera Ebbasta, Fibra, Qualunque, Unico, di qua e di sotto, anche per Grus, anche per lei che vuole cantare perché non dici che sei gay, anche per loro, quando fanno i concerti mettono delle barriere perché quelli che non hanno pagato il biglietto non vedono i concerti. Però questa cosa forse a Montanari fa schifo perché si tratta di Dolce & Gabbana. Quindi questi mi stanno rompendo i coglioni perché Dolce & Gabbana viene a Roma e viene a Roma e fa una sfilata in cui viene tutto il mondo e non la può fare a Portofino e non la può fare in Sicilia e non la può fare a Roma. Facciamo una cosa, prendiamo Dolce e Gabbana, li mandiamo su Marte con Elon Musk a fare le loro cazzo di sfilate, così ci guadagnano solo i marziani. Ma poi questa storia che se viene Dolce e Gabbana a Roma aiutiamo i ricchi e non i poveri, ma secondo voi i ristoranti sono fatti dai ricchi? Secondo voi i bar sono fatti dai ricchi? Secondo voi l'handling a Fiumicino per gli aerei privati è fatto da ricchi? Secondo voi quando vado a comprare una borsetta e sto in un negozio, la commessa è una ricca? È un'amica di Lina Sotis? O sono persone working class che grazie al fatto che Roma abbia anche Dolce e Gabbana fa due lire? Ma come cazzo si fa a ragionare così? Questi, direbbe Berlusconi, sono solo poveri comunisti. No, vanno a Parigi, dice qualcuno. Nel frattempo Cocco arriva. Nicola Giorgio Sorrentino, grande per la tua donazione. Rigenerare Milano. Clan Sala è l'errore principale al parer mio. Occorre dire che il problema si è dimostrato è il clan, non lo sviluppo urbano. Ricorderei che Luca Bernardo ne parlò in campagna elettorale e fu l'abitato. Hai perfettamente ragione. Il clan nasce dal fatto, però, come sempre, che governa la sinistra questa città negli ultimi 20 anni, quindi un clan che i milanesi hanno continuato a votare. In centro si vota per Sala, la sinistra vota per Sala. Pensate voi, Bari c'ha un clan come quello di Milano, ma a differenza di Milano c'ha una magistratura e un clan come lo dici tu, cioè non stiamo parlando, io difendo Milano e un pochino meno Bari per l'arroganza dei sindaci, ma il punto sostanziale è che se la magistratura fa delle inchieste come quelle che fa Milano in qualsiasi città italiana che è governata negli ultimi 20 anni soltanto dalla sinistra, soltanto dalla destra, riverrebbe quel disegno del clan di cui parli tu. Fontana è l'unico grande signore, l'ho sempre pensato, il presidente della regione contro tutto, contro tutti, contro il suo partito, contro i Fratelli d'Italia, oggi c'è l'intervista del capogruppo di Fratelli d'Italia, ma non della Meloni, ma Fontana oggi da grande signore qual è? Ha detto, ho chiamato Sala, perché lui è presidente della regione e l'altro è il sindaco del capoluogo di regione, ho sentito Beppe, ha il mio sostegno, mi sembra tutto basato su una teoria, perché lui è un avvocato, si è letto le carte e aggiunge pure ho visto dettagli investigativi su tutte le carte, su tutti i giornali e mi sono davvero scandalizzato. E l'altra ultima battuta, perché se la concede un signore com'è giustamente Fontana, cosa che non sono io che vado un po' più per le rime, diciamo, dice, beh certo, vedere oggi quelli che difendono Sala, che ieri erano in consiglio regionale per attaccare me quando ebbi una questione giudiziaria che ovviamente si è risolta nel nulla, mi fa davvero sorridere. Cioè Fontana gli fece un mazzo così per una cosa che poi è tutto sui giornali, dettagli, famiglie, dentisti, tutto sui giornali. Lo hanno distrutto e hanno tutti chiesto le dimissioni di Fontana, mentre invece Fontana, quando questa cosa capita alla sinistra, si occupa di essere quello che è. È la differenza tra un signore, vedete, questa cosa riguarda sia la destra sia la sinistra, qual è la differenza tra un signore e un minus habens? Il signore si comporta come il presidente della regione Lombardia, è forse la categoria umana che puoi più applicare a questa lettura dei giornali di oggi. Nel frattempo il Papa si arrabbia e ha buon ragione sulla questione di Gaza, perché se tocchi una chiesa, giustamente il Papa fa il suo mestiere, dice Netanyahu, adesso smettila, anche Parolin, ma lo fanno con un modo completamente diverso rispetto a quello di Papa Francesco, non fanno ragionamenti apodittici, fanno ragionamenti concreti che rende, diciamo oggi ne parla Massimo Franco, rende la nuova politica estera di questo papato una politica estera molto incisiva. Cos'è che dice? Ah beh, e domani ci sarà il Consiglio dei Ministri che prevede un piano per 10.000 detenuti, per trovare una soluzione a questi 10.000 detenuti, per esempio i tossicodipendenti, andare in comunità, inventarsi nuovi padiglioni dove è possibile costruirli, anche perché sul carcere non solo i suicidi sono una dannazione di cui facciamo finta che non esistano una cinquantina nei primi mesi dell'anno, ma la cosa drammatica è che nelle carceri italiane dovrebbero essere 46.000, i carcerati sono 62.000, è una cosa scandalosa. E siccome si attribuisce al carcerato, cioè al delinquente che sta in carcere, una sorta di umanità diversa rispetto alla nostra, in realtà è un carcerato, deve stare in carcere, e invece io penso pure che il carcere sia una sanzione, non solo rieducativo, ma la sanzione deve essere da paese occidentale, non da tortura medievale. Elisabetta, Nick, come procede il settore del tuo prossimo lavoro? Vabbè, un paio di ultime cose, la UE attacca la Russia, era dietro alla sfiducia alla von der Leyen, poi dopo vai a vedere che questi due debunker, che già mi fanno girare le palle quando si chiamano debunker, già capisci che quelli che lottano contro le fake news sono hanno dei problemi sempre. Intanto altra donazione, oggi siete pieni di donazioni, Gianfranco Fini, anche Fidia e Pericle furono indagate per la costruzione del Partenone, ma quello è ancora magnifico sull'Acropoli, sei un grande Gianfranco Fini, grazie. grandissimo architetto anche te, uomo che ha lasciato l'Italia, ma vive a Santo Domingo, ma nell'Italia ha lasciato cose straordinarie. Non è Gianfranco Fini, fascistone, ma Gianfranco Fini, amico nostro. E la UE accusa la Russia, come vi stavo dicendo, per quella mozione che fece George Piperea, l'eurodeputato ungherese, e i debunker dicono in realtà una cosa diversa, che dopo che loro hanno fatto, questi ungheresi hanno fatto, un ungherese ha fatto la mozione di sfiducia sul costo dei vaccini utilizzati dalla von der Leyen, beh, insomma, sono arrivati una serie di siti che hanno pompato questa cosa, quindi insomma diciamo che è una cosa un po' diversa. E su questo si interrogano Ciampi sul Messaggero, Macioce sul Giornale, ma io trovo che sia una cosa un pochino, secondo me, da tenere sotto la giusta considerazione. Basta leggere quello che ha scritto Gheorghe Piperea oggi, l'eurodeputato, sentito dal Corriere della Sera. Dice: è un avvocato, un professore, uno dei più ricchi del Parlamento europeo, perché con un reddito di 650.000 euro, grazie alla sua professione, è considerato uno dei più ricchi, appunto, del Parlamento europeo. E dice: Putin è un dittatore e a me non piacciono le dittature. E invece di guardare a me, che ho fatto una mozione di sfiducia sulla questione dei vaccini, alla Ursula dicendo che è filorussa, guardate i veri amici che ha avuto Putin, che sono i signori Macron, Merkel e Schröder, che ci hanno fatto affari. Non fa una grinza il discorso del professore avvocato Piperea. Ultima cosa è questa vicenda della zanzara del Nilo, che sembra la storia più grave e l'epidemia più grave che dovremo affrontare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ovviamente sempre con il sottotono del riscaldamento climatico. Allora, vi posso dire che se vi punge una zanzara, il rischio che voi prendiate una zanzara del West Nile e che voi moriate è limitatissima. Però i giornali oggi la pubblicano come la grande emergenza. E questo non lo dico perché io sono un medico, ma perché ho letto i medici oggi sui giornali, nonostante le prime pagine dei giornali. Questa zanzara del West Nile non è una zanzara del West Nile, è una zanzara nostra. E questa zanzara punge volatile selvatico che ha il virus, prende il virus e poi punge un uomo. Allora, quando punge l'uomo, nell'80% dei casi, quando punge un uomo, manco te ne accorgi, nell'altro 20% dei casi c'è un po' di sindrome influenzale. L'1%, cioè un caso su 150, può dare dei problemi più seri. Perciò il tema fondamentale è che tu non muori per il West Nile, sì, muori per questa puntura, ma la puntura deve arrivare in una persona che sta male, è compromessa, è fragile. Mi spiace molto per le persone fragili, ne sono morte altre nelle ultime settimane, ma negli ultimi anni, ma il punto sostanziale è che non sta arrivando la dengue in Italia, non sta arrivando la peste. Ci sono delle persone anziane che se sono punte da una zanzara, che a sua volta appunto un uccello che a sua volta ha preso questo virus, viene inoculato questo virus, e quelle persone anziane nell'80% dei casi non succede nulla, nel 20-19% ti avviene una piccola influenza e nell'1%, anzi 1 su 150, ti può dare un grande problema. Allora io penso che bisognerebbe forse raccontare sui giornali oggi, però io lo capisco che non lo si fa perché è molto sexy sempre pensare a un nuovo virus che arriva dalle terre lontane per la crisi climatica. State attenti, non vi fate pungere le zanzare, perché tra l'altro le zanzare, anche se non hanno il West Nile, vi possono attaccare ben altre cose con le quali andate al creatore. Però questa storia ve la racconterò meglio nei prossimi giorni. Ha stato Putin a firmare i contratti di acquisto di Pfizer. Alessandro Ghetti: West Nile non è colpa del cambiamento climatico, è colpa degli africani. A Ravenna ci sono stati alcuni casi di chikungunya prese in una zona dove i ritornati erano tanti. Ma no, in realtà sono questi robi qui, sono viva e provita qua. Elisabetta cosa dice? Burioni, cioè vedrete che arrivano col West Nile i nuovi infettivologi. Vabbè, viva l'Ucraina libera, sempre e comunque. Antonio De Gregorio, noi ci vediamo domani. Ciao.